Mi è stato chiesto, come sapete, di ritornare al Salmo 107. Doveva essere un solo messaggio, ma gli anziani mi hanno chiesto di dire ancora qualcosa intorno a questo Salmo. Cercheremo di dire ancora quanto è possibile, su questo Salmo. Voglio ricordare. Dire alcune cose già che ho dette a beneficio di quanti non erano presenti 2 domeniche fa. Abbiamo ricordato che nei salmi, in genere, il tema, l'argomento viene dato all'inizio, nel primo verso, oppure sia all'inizio che alla fine. E in questo salmo il tema, l'argomento che viene sviluppato è dato proprio sia all'inizio che alla fine. Infatti, l'argomento di questo salmo è considerare la bontà eterna di Dio. Nel verso 1 lo leggiamo ancora, Salmo 107, verso 1 leggiamo queste parole: celebrate il Signore perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. E il Salmo si conclude con queste parole al verso 43, l'ultimo verso: chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Quindi sia all'inizio che alla fine viene dato l'argomento principale. In genere, quando abbiamo nella scrittura due estremità, all'interno delle due estremità c'è il percorso grazie al quale si arriva alla bontà, al tema che viene sviluppato non solo nei salmi, ma in altre parti della parola del Signore. E poi abbiamo ricordato anche che questa bontà ha dei caratteri, è vero? Allora, abbiamo detto che è una bontà che si sviluppa almeno in quattro principali caratteri. Ad esempio, è una bontà che si realizza a livello personale. Dio è buono, questa mattina è stato più volte ricordato quello che il Signore Gesù ha fatto per noi, una salvezza straordinaria, una salvezza eterna, ma non è una salvezza automatica, è vero? Il famoso passo che credo tutti i credenti del mondo conoscono, di Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ma non dice tutto il mondo è salvato, cioè affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi la bontà di Dio rimane tale in eterno, ma la sua realizzazione è personale. Abbiamo cantato un canto, se ricordo bene, del 59, che dice che noi abbiamo cercato il Signore e Lui ci ha risposto. Più che cercare noi il Signore, mi sembra che il Signore ha cercato noi, è vero? Come dice l'Evangelista Luca nel capitolo 19, versetto 10, lui è venuto per cercare, salvare ciò che era perduto. È vero, è lui che è venuto a cercare noi. Ma noi dobbiamo anche rispondere, perché se noi non rispondiamo, Dio ci ha cercati, ma noi non abbiamo voluto. Il famoso passo che leggiamo anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39, quando Gesù parla con i giudei e dice: voi investigate le scritture, mi sembra che è stato anche ricordato giovedì da Franco, perché sapete che attraverso le scritture, e le scritture parlano di me, ma subito dopo il verso 40 cosa dice? Eppure non volete venire a me per avere la vita eterna. Dio ci cerca, Dio cerca. Pensate quante volte preghiamo per i figli dei credenti, quante volte hanno ascoltato il messaggio della salvezza, quante volte Dio sta cercando, ma non c'è nessuna risposta. Non era nel mio programma, ma lasciatemi dire una parola importante, una parola che abbiamo studiato giovedì con le sorelle, sapete che ci incontriamo a casa, con sei sorelle. Abbiamo ricordato qualcosa che è scritto, appena potete leggetelo, in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 9 a 12. Leggetelo attentamente, fratelli, leggetelo voi giovani. Sapete cosa dice questo passo? Questo passo dice che quando il Signore tirerà via la Chiesa dalla terra, perché si parla della seconda parte della grande tribolazione, gli ultimi 3 anni e mezzo, coloro i quali hanno capito bene i messaggi della salvezza, l'hanno compreso bene e lo hanno rifiutato, non avranno mai più la possibilità di essere salvati. Perché dice addirittura il versetto 11 che Dio aiuterà queste persone che hanno rifiutato la verità, li aiuterà a credere alla menzogna. Così che quando l'anticristo si mostrerà per quello che è veramente, il Signore dirà: dovete seguire quello. Li aiuterà a credere alla menzogna. È una cosa molto seria. Pensateci, ragazzi, pensateci, giovani. È una cosa davvero molto, molto seria. Quindi è personale. Poi abbiamo anche ricordato nei primi 3 versi che è una bontà che libera dalla mano del nemico, nel versetto 2. È una bontà che porta i credenti, quelli che accettano, ad essere riuniti insieme, come questa mattina, e poi una bontà ancora di natura universale. Abbiamo ricordato qui, si parla dei 4 punti cardinali del mondo, e dice proprio da Oriente, Occidente, Settentrione, da Mezzogiorno. Quindi non è qualcosa, la bontà eterna di Dio, che è riservata soltanto ad alcuni. È qualcosa che Dio vuole che tutti conoscano e ricevano, perché è una bontà universale. Attraverso che cosa? Non lo possiamo ripetere, non lo possiamo spiegare nuovamente. Attraverso una potenza che si chiama redenzione, riscatto. Così dicano i riscattati del Signore. Mi dispiace, non posso più spiegare, ci vorrebbe un po' di tempo a spiegare nuovamente il concetto di redenzione, come abbiamo ricordato 2 settimane fa. Notate adesso, questa mattina, per il tempo che rimane, voglio soffermare la mia attenzione, la nostra attenzione, sul contesto storico della condizione in cui si trovava il popolo di Israele, cioè vedremo proprio il contesto storico, ambientale della condizione disperata nella quale si trovava il popolo di Israele. Ma prima di fare questo, venite con me per favore nella lettera di Paolo ai Romani, un passo che cito spesso, ma credo che sia importante, è una chiave di interpretazione biblica per me molto, molto importante. Capitolo 15 e versetto 4. È una chiave molto importante questa per entrare un po' di più nei sottosuoli delle verità della parola di Dio, soprattutto quando trattiamo l'Antico Testamento. Versetto 4 dice così l'Apostolo Paolo scrivendo alla Chiesa di Roma: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Notate, tutte le volte che noi leggiamo nel Nuovo Testamento questa parola scritture, è sempre inteso tutto l'Antico Testamento, da Genesi a Malachia, secondo la versione che usiamo noi, che è la versione dei 70. Da Genesi a Malachia, tutte le volte che noi leggiamo scritture, è inteso tutto l'Antico Testamento. E guardate l'Apostolo cosa dice: tutto ciò che è stato scritto nel passato. Guardate questo aggettivo di quantità giusto, è tutto. Tutto. Cioè, quando noi leggiamo la Genesi, leggiamo l'Esodo, leggiamo i Numeri, leggiamo i Salmi, eccetera, che è la parte vetero-testamentale della parola di Dio, noi dovremmo domandarci sempre: ma qual è il messaggio che Dio mi vuole dare? Che cosa mi vuole insegnare il Signore? E così pregare, capire, lavorare sul testo affinché capiamo che cosa Dio vuole dirci, che istruzione vuole darci. Allora, che cosa vediamo in questo Salmo 107? Noi vediamo un popolo, Israele, che si trova nella disperazione. Pensate, per 4 volte, voi troverete in questo Salmo, troverete che si parla di angoscia, ad esempio nel versetto 6, ma nella loro angoscia gridarono. E per 4 volte viene ripetuto questa frase, un popolo che si trovava nell'angoscia. E cosa fa lo Spirito Santo? Parla di questo popolo e lo descrive in 4 categorie di persone, che indica l'universalità della condizione di tutto il mondo, lo descrive in queste 4 categorie di persone e descrive proprio la situazione contingente, storica, in cui si trovava questo popolo. E abbiamo qui, e non le possiamo, non le vogliamo sviluppare, abbiamo qui queste 4 categorie di persone che raggruppano il popolo di Israele, la condizione in cui si trovavano. Ve lo do soltanto in modo tale che, se volete, potete da soli studiare queste 4 categorie di persone. La prima categoria di persone, ad esempio nei versetti da 4 a 9, si trova in una condizione di vuoto, di desolazione, di smarrimento. È interessante. Dice nel versetto 4: ma essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, erano smarriti, un popolo smarrito. Lo eravamo anche noi, no? È vero? Anche noi vivevamo in questo deserto dove non c'era l'acqua della vita, non c'era il cibo spirituale e non sapevamo da che parte andare. Altro che cercare il Signore, è Lui che ci ha cercato, perché se Lui non ci avesse cercato, noi saremmo ancora in giro smarriti in un deserto, senza indicazione, senza avere un indirizzo preciso, senza una città da abitare, senza avere l'acqua della vita. Saremmo morti, e morti per sempre. La seconda categoria di persone è dal versetto 10 a 16, persone che vivevano nelle tenebre e nelle ombre di morte. E dice proprio così nel versetto 10, altri dimoravano in tenebre e in ombre di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene. E questo è stato vero anche per noi, è vero? Condizioni così di disperazione. La terza condizione è una condizione di sofferenza e di rigetto, versetti 17 e 22, e poi abbiamo una quarta condizione, da versetti 23 a 31, che era l'inganno di una falsa sicurezza. E tutte e 4 queste categorie di persone che raggruppano la condizione disperata in cui si trovava il popolo di Israele erano in angoscia. Parla di angoscia, parla di una condizione dello spirito, dell'intimo, dello spirito e dell'uomo che si trova triste e pieno di paura. È vero? Cos'è che faceva particolarmente paura e fa particolarmente paura l'uomo e faceva particolarmente paura anche noi? La morte. Perché? Perché è qualcosa che sfugge alla nostra razionalità, qualcosa che sfugge ai nostri concetti umani, l'inconscio, che cosa c'è dopo? Guardate quanti uomini, grandi uomini, che hanno giocato con l'Evangelo, che hanno scritto delle satire, delle barzellette sulle cose di Dio, poi davanti alla morte hanno cominciato a tremare come delle foglie. Perché? Perché, come diceva Jean-Paul Sartre quando stava per morire, questo filosofo, e che tremava nel suo letto mentre veniva curato da un infermiere, e c'erano anche tutti i suoi amici lì vicino, e qualcuno ha detto: "Ma è strano, proprio tu che hai scritto satire, barzellette sull'Evangelo, e cioè, come mai tremi?" E lui fu costretto a dire: "Per voi è facile, ma io sto per fare un tuffo nel buio. Cosa c'è di là? C'è qualcosa? Perché si trema?" Perché nell'Ecclesiaste, nel capitolo 3, versetto 11, è scritto che Dio ha messo nel cuore dell'uomo il principio dell'eternità. Ecco perché quell'uomo sulla croce, che moriva a fianco al Signor Gesù, ha detto: "Ricordati di me quando sarai nel tuo regno." Stava per morire. Se tutto finiva così, che senso avrebbe avuto dire: "Ricordati di me"? Quell'uomo ebbe quella luce particolare dallo Spirito Santo, perché se si va nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 27, capitolo 27, 54, dice che tutti e due i ladroni insultavano Gesù, ma poi evidentemente quest'uomo ha visto qualcosa. E si è fermato, ha rimproverato l'altro e ha detto a Gesù: "Ricordati di me quando sarai nel tuo regno." Perché ricordati di me se tutto finisce? Perché non finisce tutto. E questa è una cosa, dobbiamo ringraziare il Signore che ce l'ha fatta capire. Perché da noi, dalla nostra presunta saggezza e intelligenza, non avremmo mai potuto capire questo. Ecco perché, fratelli, quando leggiamo questo verso 43 del Salmo 107, dice: "Chi è saggio, osservi." Ma attenzione, non si parla di una saggezza umana. Perché se andate nel capitolo 3 della lettera di Giacomo, si parla di due tipi di saggezza. Si parla di una saggezza terrena, naturale e diabolica. Si può avere della saggezza, ma umana, terrena. E sapete cos'è la saggezza terrena, diabolica, umana? È quella che ci porta lontano da Dio. È quella di farci credere di essere così preparati, così intelligenti da poter risolvere il problema per conto nostro. Ma poi nel capitolo 3 di Giacomo dice: "C'è anche una saggezza che viene dal cielo." Quella saggezza che viene dal cielo, questa mattina qui radunati, ci fa osservare queste cose, ci fa considerare, riflettere su queste cose e ci fa gioire, perché la bontà di Dio non è solo per un momento, non è per un tempo. Non dipende dal modo in cui noi ci comportiamo, se siamo diventati figli di Dio, se siamo veramente, ci siamo veramente convertiti a Lui, siamo nati di nuovo. È una bontà su cui possiamo fare affidamento per tutta l'eternità. Pensate, noi dovremmo adorare il Signore continuamente per quello che Lui è, perché se Lui non fosse quello che è, noi oggi non saremmo qui. E non avremmo nessuna certezza, ma la sua bontà dura in eterno. Allora guardate questo particolare, fratelli. Venite sempre in questo Salmo 107 e leggiamo il versetto 12, dice così, anzi, leggiamo il versetto 11 e 12. Perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Non sto parlando dei pagani, sto parlando del popolo di Israele. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza. Essi caddero e nessuno li soccorse. Interessante questo. Stiamo parlando di un popolo che non era salvato automaticamente. Un popolo che Dio ha eletto come strumento per portare la sua luce, la luce di Dio, in tutto il mondo. Potete leggere ad esempio Isaia 43, versetto 6, Isaia 49, versetto 6, e lì dice il profeta Isaia che questo popolo era stato formato da Dio, non era un'altra nazione, anzi non doveva neppure essere una nazione. Perché se ricorderete quando Balaam riceve quella visione, in Numeri 23, come vede il popolo di Israele? Dice, non è nel numero delle nazioni. Non doveva essere una nazione. Doveva essere il popolo, avendo come sede Canaan, perché portasse la luce di Dio nel mondo. Ma questo popolo ha fallito. E Dio momentaneamente lo ha messo da parte, fino al giorno in cui il Signore tirerà via la Chiesa dalla terra. E dopo che parte del popolo di Israele, Daniele 9:27, farà un patto con l'Anticristo, inizierà la grande tribolazione. E dopo, fratelli, la metà della grande tribolazione, potete leggere Daniele capitolo 12, versetto 7, la metà della grande tribolazione servirà per spezzare la resistenza di questo popolo, dice Daniele. Questo popolo che si convertirà e avrà finalmente il posto che Dio gli ha sempre dato, quello di portare nel mondo la conoscenza di Dio. E questa avverrà nel giorno in cui il Signore instaurerà il millennio. E Matteo 24,14 dice che quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo e sarà Israele a predicarlo, allora verrà la fine. Ma qui sta soffrendo. Perché sta soffrendo? Perché questo popolo rimane 400 anni schiavo dei pagani? Perché? Doveva stare soltanto per poco tempo in Egitto. Giuseppe aveva questa visione. Quando uscirete, portatemi fuori, portate le mie ossa fuori. Come mai è rimasto lì? Sapete, fratelli, succede oggi nella Chiesa ancora. Una delle cose difficili da gestire, sapete che cos'è? È il benessere, quando si sta bene. Israele in Egitto stava bene. Stava trafficando. E se andate in Prima Cronica, capitolo 4, voi troverete che uno dei nipoti di Esdra aveva addirittura sposata la figlia del faraone. Si stava bene. E quando si sta troppo bene, è difficile gestire. È difficile gestire. Si perde anche l'affezione per il popolo di Dio. È difficile. E sapete una cosa, fratelli? Sapete perché questo popolo è uscito fuori dall'Egitto? Girate la pagina a Salmo 105. Ha sofferto per 400 anni schiavo, sotto il dominio del faraone, sotto il dominio del mondo, senza speranza. Poteva soltanto morire, senza nessuna speranza. Versetti 24 e 25, guardate cosa dice. Dio moltiplicò grandemente il suo popolo e lo rese più potente dei suoi avversari. Poi mutò il cuore di questi. Essi odiarono il suo popolo e tramarono inganni contro i suoi servi. Dio ha cambiato il cuore degli egiziani e ha fatto sì che questo popolo soffrisse. E perché soffrisse? Perché dovete andare in Esodo capitolo 3. Quando questo popolo si è visto mal partito, si è visto sofferente, si è visto sotto la morte, si è visto senza speranza, cosa ha fatto questo popolo, fratelli? Cosa dice Esodo 3? Ha gridato al Signore. E quando Dio chiama Mosè perché vada a liberare questo popolo, che cosa dice? Io ho sentito il grido di questo popolo. il grido che gli strappano gli suoi angariatori, i suoi che ottengono schiavo. Allora a volte Dio è costretto a gettarci in certe condizioni, perché noi non vogliamo capire, siamo testardi. Pensiamo che siamo stati salvati, adesso possiamo gestire la nostra vita come ci piace. Allora vediamo i figli perduti e non ci dice niente. Niente. Sono responsabili loro. E non riflettiamo. E forse ci getta anche nella sofferenza fisica, come ha fatto per questo popolo. Perché? Perché solo quando si grida Dio ascolta. Non quando si prega, non una preghiera fatta a volo d'uccello. E quattro volte in questo Salmo 107, nella loro angoscia, hanno gridato. E Dio ha avuto pietà di questo popolo e lo ha portato fuori da quella condizione. Sapete perché noi siamo salvati? Non perché abbiamo cercato il Signore. Almeno io non lo cercavo. Il Signore è venuto a cercarmi attraverso un suo servo. Oggi ne abbiamo 24. 24. Fra 3 giorni compio 50 anni di conversione. Perché Dio è venuto a cercarmi. E quando abbiamo gridato al Signore, siamo stati salvati. È vero, fratelli? Abbiamo letto qui nel versetto 6, ma nella loro angoscia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Nel secondo gruppo abbiamo il versetto 13, gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Nel versetto 19 abbiamo la terza categoria di persone. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Guardate che bello il versetto 20. Mandò la sua parola, li guarì, li salvò dalla morte. Dio ha mandato il suo servo Mosè a portare la parola di Dio. E poi ancora versetto 27, traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Che bello, è vero? Stava bene questo popolo. Stava trafficando, aveva i soldi. Quanto è difficile. Vedete, in tutti i tempi, se voi studiate la storia del cristianesimo, che è molto interessante, voi troverete che Satana ha sempre usato dei modi giusti attraverso i quali poter raffreddare il popolo di Dio. Soprattutto quelli che servono, che predicano, che sono più impegnati all'interno della Chiesa, allora ha sempre cercato un modo per poterli raffreddare. A volte ci sono state delle persecuzioni, quindi degli attacchi che arrivavano dall'esterno. Altre volte degli attacchi che arrivavano dall'interno della Chiesa stessa. Pensate a quante verità sono state cambiate nel tempo. Noi abbiamo passato il pane e il vino con un calice. Oggi abbiamo i bicchierini, non c'è più l'unità della Chiesa. Ci sono tanti pezzettini di pane, se no ci ammaliamo. Ma nessuno è mai morto perché ha preso la cena del Signore. È vero? Oggi si parla di perdono a prescindere, si parla di calvinismo, si parla di divorzi e nuove nozze. E nessuno dice niente. E oggi è il benessere che ci sta portando a perdere l'affezione per il popolo di Dio. Scappiamo dappertutto. Io vengo da un contesto, quello di Foggia, anche dopo. Appena c'erano 2 giorni di festa, c'erano i fratelli, soprattutto il carissimo fratello Salvatore Coccelli, un agape, subito per i giovani, subito per le famiglie, subito qua, subito là. Perché? Perché c'era solo da mangiare. C'era solo da mangiare. E la Chiesa stava insieme. Ecco, il popolo di Israele stava bene. È stato necessario che Dio cambiasse il cuore di questi egiziani e che maltrattasse il suo popolo per costringerlo a gridare. Non costringiamo il Signore a trattarci male. Ravvediamoci. E cerchiamo di avere, come dice il Salmo 16, versetto 3. Quanto ai santi che sono sulla terra e la gente su cui io ripongo tutto il mio affetto, i miei fratelli, la mia famiglia con la quale devo vivere tutta l'eternità. Questo è il messaggio che il Signore ha dato a me. E non vi nascondo, ovviamente, che quando studio la parola di Dio, a volte mi devo mettere in ginocchio a chiedere perdono, perché non è sempre così. Non voglio fare il professore a nessuno. Però, fratelli, quanto è vero oggi che la Chiesa si è molto raffreddata e c'è poco amore per i fratelli. Che il Signore ci aiuti davvero ad avere un amore particolare per Dio prima di tutto, poi per coloro i quali staremo insieme per tutta l'eternità. Non è facile, perché siamo diversi l'uno dall'altro, però. Grazie alla pienezza dello Spirito Santo, questo è possibile. Dio benedica, fratelli, la sua parola, ricordiamoci, la bontà di Dio non finisce mai. La nostra sì, è dipendente da situazioni, ma quella del Signore dura in eterno. Amen.
Amen. Voglio chiedere a tutti i fratelli di concludere con una preghiera, di pregare.